Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri carissimi ascoltatori, ormai diventati amici. Grazie per le vostre telefonate, perché vi ricordate di noi, e grazie perché passate un'ora di tempo insieme a noi. Vi voglio dire che oggi abbiamo un ospite tanto atteso, perché molte persone hanno telefonato per chiedere quando ci sarebbe stato. Oggi avremo con noi Andrea Tanda, lo conoscete perché almeno una volta al mese è con noi, è teologo, psicologo, e poi sentire, ovviamente lo riconoscerete dalla voce. E oggi parleremo di un tema secondo me molto interessante, a parte che sono tutti interessanti i temi: come vincere lo spirito religioso. È incredibile questo spirito religioso che a volte ci prende, e tantissime volte anche noi che ci sentiamo quasi immuni da questo, no? Perché pensiamo di conoscere bene la parola di Dio, di leggere abbastanza la Bibbia, e quindi di essere immuni, invece a volte cadiamo anche noi in questa trappola. E adesso vediamo se dalla Sardegna è con noi in linea Andrea. Andrea, ci sei?
Sono qua, Elio. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno a te, a tutti radio ascoltatori, e che Dio benedica la radio e benedica ciascun fratello e sorella che ci ascoltano in questo momento.
Grazie, grazie. Sempre un piacere sentirci, anche se ci sentiamo molte volte al telefono, però sentirti così è molto bello.
Grazie.
Anche perché, Andrea, oggi parleremo di una cosa interessantissima, veramente. Come vincere lo spirito religioso è qualcosa di veramente molto molto interessante.
Importante,
sì,
certo.
Sì. Diciamo che gli argomenti che portiamo sempre avanti sono molto interessanti, ma non parleremo solo di come vincere lo spirito religioso, ma anche la natura di questo spirito religioso, vero Andrea?
Certamente, certamente.
Ecco, un po' di spiegazioni.
Diciamo così, una carrellata, diciamo che il tempo è breve, quindi
certo,
bisogna sempre essere un po' concisi, però cercheremo di dare anche dei suggerimenti, soprattutto per evitare anche in noi stessi che ci sia questo spirito religioso che ogni tanto emerge, e alcuni consigli su come anche riconoscerlo, riconoscere lo spirito religioso, ma non solo negli altri, ma anche in ciascuno di noi, perché come esseri umani purtroppo possiamo anche predicare per gli altri, però anche in noi stessi a volte ci sono cose che vengono fuori, che non sono da Dio.
Certo, ma sono d'accordissimo, proprio perché l'ho detto anch'io prima, sicuramente anche noi che crediamo di leggere abbastanza la parola, o comunque di conoscere, forse ci sentiamo a volte un po' privilegiati per questo, ma cadiamo anche noi sicuramente in questo, e quindi penso che sia molto bello riparlarne, perché diamo per scontato, no, tante volte che non possiamo magari cadere in determinati errori o trappole, mentre questa penso che sia veramente una trappola.
Certamente.
Ascolta, Andrea, per caso ti ricordi di che cosa, di quale tema abbiamo parlato la volta scorsa?
Ma guarda, intanto noi ci siamo lasciati con il tema, abbiamo parlato appunto degli aborti
e
anche dei danni che appunto ne derivano dagli aborti forzati o meno, e poi nella tematica degli aborti si è parlato anche come rimediare alle ferite psicologiche e alle ferite spirituali.
Certo, io penso che stiamo seguendo veramente un ottimo filone, e abbiamo gli ascoltatori che seguono molto molto volentieri queste trasmissioni, anche tutte le altre, però ecco, in modo particolare, perché molto probabilmente non se ne parla abbastanza di queste cose, ed è importante parlarne. E diciamo anche agli ascoltatori che fra un mese o più o meno, anche se poi è un po' prima, riparleremo di un altro argomento molto interessante che oggi però non vi diremo. Ok, vediamo un attimino. Andrea, ti posso chiedere subito, ti posso fare questa domanda a bruciapelo proprio: come si può discernere lo spirito religioso, ad esempio? Puoi dare subito qualche battuta?
Certamente, sì, guarda, diciamo che innanzitutto discernere lo spirito religioso fondamentalmente non è facile, anche perché bisogna avere, come si è detto prima, un discernimento spirituale. Partiamo dal principio che la cosa più importante per noi cristiani qual è? È quella di amare Dio, giusto? Amare Dio, che appunto è il più grande comandamento, come è il dono più importante che possiamo avere. E noi sappiamo che il secondo comandamento per importanza è quello di amare il nostro prossimo, come il Signore ha affermato.
Sì.
E sappiamo che tutta la legge viene adempiuta nell'osservare questi due comandamenti. Questo significa che se osserviamo questi due comandamenti, osserveremo tutta la legge e i profeti.
Certo.
Quindi possiamo anche dire che se amiamo il Signore Evangelia non adoreremo gli idoli, certo. Se amiamo il nostro prossimo non lo invidieremo, non lo deruberemo, quindi non lo uccideremo e non saremo capaci nemmeno di fare del male agli altri.
Certo.
Quindi lo spirito è religioso fondamentalmente quando c'è, non è che, perché il termine spirito religioso può lasciare spazio a degli equivoci,
sì,
no?
Sì.
C'è un'attitudine religiosa che tutti abbiamo, che è quella appunto di ricercare la verità. Lo spirito religioso è come una maschera che fondamentalmente se la pongono le persone che a un certo momento vogliono fare di Dio uno strumento a loro uso e consumo. Diciamo che il semplice amore per Dio sconfiggerà la maggior parte del male che alberga nei nostri cuori, in quanto sappiamo che l'amore è l'arma più potente che esista contro il male.
Certo.
Chi odia non è da Dio.
Certo.
Chi odia non è da Dio.
Certo.
E vedremo poi appunto alcuni anche degli atteggiamenti che a volte serpeggiano in persone che si dicono cristiane ma che fondamentalmente non danno una buona testimonianza, danneggiando così la Chiesa e danneggiando gli altri. E possiamo anche dire che per questo motivo uno degli attacchi più subdoli e micidiali rivolti alla Chiesa da parte del nemico ha come quello di allontanarci da questa ricerca di suprema importanza, che è la ricerca non tanto principalmente dei miracoli, delle cose, ma principalmente dell'amore, perché è questa è la chiave che ci può portare a entrare nel regno dei cieli.
Certo.
Per cui noi non ci dobbiamo sempre porre in visione soltanto di guardare la tomba, noi dobbiamo guardare alla risurrezione, quindi non alla morte ma alla risurrezione di Cristo, perché noi abbiamo uno spirito religioso con il quale a volte cerchiamo di compiacere a Dio, di compiacere a Dio, ma non di fare la sua volontà.
E questa
diciamo così è anche la strategia del demonio, perché fondamentalmente il demonio quale strategia usa? Cioè quella di mantenere la nostra attenzione rivolta al male che è presente nelle nostre vite.
Certo.
Ben sapendo che noi diventeremo in tutto simili a ciò che contempliamo o a ciò che stiamo contemplando.
Certo.
Infatti lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 18. Quindi, fin tanto che continuiamo a guardare il male, esso continuerà ad avere un dominio su di noi, su ciascuno di noi.
Certo.
Quando invece guardiamo il Signore e contempliamo la sua gloria, veniamo trasformati nella sua immagine. E questo è importante. Quindi, a volte, lo spirito religioso fa sì che cerchiamo di migliorare noi stessi, come ho detto prima, al fine di trovare l'accettazione di Dio. Però quello che è importante per noi è di rivolgerci alla croce di Gesù, per trovare sia il perdono e il potere di vincere il peccato.
Certo.
E questo è importante.
Certo, indubbiamente. E a volte viene veramente, come tu stavi dicendo prima, magari anche confuso, no? Lo spirito religioso. Adesso parliamo solo un secondo, una battuta, di tante persone che credono nel loro cuore di essere molto sinceri nell'amare Dio, nell'aver accettato Gesù come Salvatore nella loro vita, però non eliminano tutte le altre immagini, non le eliminano perché non pensano neanche che sia sbagliato. Nessuno molto probabilmente gliel'ha detto, forse non lo sanno, non pensano neanche che sia male portare proprio l'immagine anche di Gesù. Loro dicono: io lo amo, io l'ho accettato nel mio cuore. E ho parlato con un'ascoltatrice che così abbiamo parlato proprio, toccato questo argomento, dove abbiamo parlato proprio della, non voglio dire della differenza del credo, no, ma comunque di alcuni punti fondamentali, e abbiamo parlato delle immagini, Andrea,
certo.
E io le stavo spiegando che non è bene, no, dover prostrarsi davanti a un'immagine,
certo.
E lei diceva: ma io nel momento in cui vedo una croce con l'immagine di Gesù mi prostro, ovviamente lo riconosco come mio Salvatore Gesù, quindi amo Lui, non penso di fare del male. E ovviamente lì allora la spiegazione: ma tu lo vedi nella croce come morto, mentre lo dobbiamo immaginare e vedere come una persona vivente. queste persone che non riescono a distaccare questo, no, dalla croce, hanno bisogno di vedere un'immagine, perché anche lei spiegava, diceva, io ho bisogno di vedere un viso. Io le ho detto, ma quel viso l'ha fatto un uomo, certo, l'ha scolpito una persona, è un lavoro fatto da una mano, e non è Gesù, non è il suo viso, ma io ho bisogno di vedere questo. Cosa dici tu a queste persone?
Ma guarda, la mia risposta è molto semplice. Come anche in ambito psicologico, a volte abbiamo bisogno degli input che ci diano un po' quella spinta per poter affrontare le difficoltà, sì, di tutti i giorni. Così la idolatria, anche nell'ambito religioso, è come un input che ti permette di andare avanti, tra virgolette, dandoti, diciamo così, un falso aiuto, un falso aiuto. Guarda, io dico soltanto questo, sì, parlando anche, perché è importante dirlo e si ricongiunge alla tua battuta che hai fatto prima, cioè è inutile che noi a un bambino gli diamo in mano una Ferrari, giusto?
Certo.
Ecco. E a un bambino dovrà andare a scuola, imparare a leggere e scrivere, certo, così anche una persona prima di avere una Ferrari in mano comunque dovrà imparare a guidare, questo è minimo.
Certo.
E poi bisogna avere anche, diciamo così, anche tutte le possibilità per tenere una Ferrari, perché se,
certo,
non la puoi tenere, devi tenere una macchina molto più semplice.
Certo.
Così possiamo anche dire che uno spirito religioso, e questo anche per dare una risposta a te,
sì,
è un demone che cerca di sostituire la potenza dello Spirito Santo nelle nostre vite con l'attività religiosa. Il suo obiettivo principale è quello di far sì che la Chiesa abbia le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza.
Quindi tu stai parlando della natura proprio dello spirito religioso in
questo, ecco,
modo.
E questa natura dello spirito religioso è una natura idolatrica. E anche le immagini, che possono essere statue, che ci parlano di quel santo, come,
sì,
soprattutto,
sì,
parlo questo in ambito cattolico,
sì,
ma anche di altre chiese, ecco, sono forme di pietà, che purtroppo si sostituiscono alla vera potenza e alla vera azione della grazia di Dio. Quindi la persona che realmente non è nata di nuovo, per forza di cose va a buttarsi, va a cadere in queste forme di pietà.
Certo.
Che gli danno l'apparenza di essere giusti davanti a Dio, ma che,
certo,
sono degli idoli, e che sono dei demoni, che ti schiavizzano.
Certo.
Perché per coloro che sono usciti da una certa mentalità, soprattutto io parlo dall'educazione cattolica che abbiamo ricevuto, non è facile scrollarci di dosso quei secoli di storia che,
certo,
comunque pesano ed entrano, tra virgolette, anche nel nostro DNA spirituale,
sì,
e
sì,
ci,
sì,
contagiano.
Certo,
quindi,
certo,
la nostra vita poi è piena di idoli, e anche, mi permetterai di dirlo,
certo,
e anche nelle chiese cristiane purtroppo la idolatria,
sì, sì,
esiste.
Certo, certo,
esiste,
certo,
esiste.
Certo, certo.
E vedremo più in là le forme varie di idolatria che, se abbiamo lasciato alcune forme, diciamo così, in Babilonia, però le stiamo recuperando,
certo,
a volte anche nell'uso e nel maneggio scorretto della parola di Dio,
certo,
perché il sentirsi anche, diciamo così, degli esperti, dei quasi biblisti, persone che sanno citare la parola di Dio ad ogni versetto, che insomma la conoscono bene, e senz'altro alcuni la conoscono bene, però sono persone che fondamentalmente non si sottopongono a nessun discernimento.
Certo, certo. Quindi abbiamo anche noi un grande inganno su questo.
Abbiamo bisogno, certamente, perché anche l'Apostolo Paolo completava la sua esortazione dicendo: anche costoro, schiva, questo spirito religioso è il lievito dei farisei e dei saducei, Matteo 16,6, riguardo al quale il Signore avvertì i suoi discepoli di stare attenti. E noi sappiamo che il Signore usava spesso delle metafore per illustrare le lezioni che insegnava, perché lo spirito religioso, possiamo dire, Elia, è come il lievito nel pane. Il,
sì,
lievito non apporta nessuna sostanza o valore nutritivo al pane, ma lo gonfia soltanto.
Certo.
Tale è l'effetto dello spirito religioso, che non apporta nulla alla vita o alla potenza della Chiesa, ma nutre, come possiamo dire, semplicemente quell'orgoglio,
sì,
e quella paura dell'essere umano che causò la prima caduta.
Certo.
E quasi ogni altra caduta sin da allora.
Sì,
ecco,
sì,
quindi,
sì,
che bisogna stare attenti, che anche per le persone che comunque hanno scelto e accettato Gesù come Signore, Salvatore e Messia, fondamentalmente devono essere sottoposte a un discernimento.
Certo,
certo. Io devo essere sottoposto a un discernimento, perché San Paolo dice che bisogna che le cose nelle quali noi crediamo, che comunque possono essere anche i doni e i carismi, vengano provate dagli altri, perché sennò il Signore non avrebbe messo i ministeri,
certo,
che servono comunque a guidarci, certo, e a far sì che noi non cadiamo in questi errori.
Certo. Ascoltiamo un brano, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Eccoci, tu hai parlato di discernimento vero ed è giusto, dobbiamo avere veramente un grande discernimento e chiedere al Signore ogni giorno la guida su questo,
certo,
però a volte ci sono, no, delle situazioni o delle persone che comunque pensano, non solo danno da vedere, ma loro sono convinti di avere un ottimo discernimento. Io per prima ti dico che moltissime volte mi è capitato di ascoltare delle persone, sto parlando di persone che si ritengono di essere veramente delle persone che leggono la parola e dove loro sostengono di avere un grande discernimento. Io sono la prima a dire che non ci basta mai il discernimento, che nel momento in cui lo annunciamo è già lì stiamo sbagliando, non dobbiamo noi doverci evolvere delle persone così piene di discernimento. Però ci sono molte persone ovviamente che si sentono di avere questo discernimento. Com'è possibile riconoscerlo? Com'è possibile che loro possano riconoscere il falso discernimento?
Guarda, la parola ci insegna in questo che noi sappiamo che l'albero fondamentalmente si riconosce dai suoi frutti,
certo,
si riconosce dai suoi frutti,
certo,
e questo mi sembra che sia per tutti chiaro.
Sì, sì.
E possiamo dire, stavo proprio vedendo un passo biblico che adesso non lo trovo, che è uno spirito religioso di solito elargirà un dono contraffatto del discernimento degli spiriti. Intanto il termine discernimento, che deriva dal latino, vuol dire dividere, separare,
sì,
vedere ciò che è buono e ciò che è male.
Ciò che è male, sì.
Quindi noi a un certo momento, anche per dare dei consigli appropriati alle persone, dobbiamo essere certi che il Signore ci parla, non possiamo dire le cose così.
Certo.
Quindi questo... possiamo dire che anche questo falso dono prospera nel vedere ciò che non va a volte negli altri, piuttosto che nel vedere quello che Dio sta facendo, in modo da poter aiutare anche le persone a farcela, no?
Certo.
Quindi ad avere un cammino giusto. E il falso dono del discernimento quasi sempre lascerà più danni e divisione di quanta guarigione, io dico, e riconciliazione abbia potuto compiere.
Certo.
E possiamo anche dire che la sua saggezza, uso un termine un po' insolito, è radicata nell'albero della conoscenza del bene e del male.
Mm.
E sebbene la verità possa essere curata, viene però impartita agli altri con uno spirito che uccide, perché fondamentalmente la persona che pensa di avere uno spirito religioso è una persona che giudica, è una persona che giudica. La persona che a un certo momento blocca le tue iniziative, blocca la tua crescita, che rende su, e questo io mi permetterai anche,
certo,
di dirlo, lo vedo in molte chiese e lo vedo anche in atteggiamenti, diciamo così, anche di alcuni pastori che impediscono fondamentalmente alle loro pecorelle, affidategli, di poter realizzare quel potenziale o quei doni che il Signore ha dato a ciascuno di loro.
Mm-hmm.
E questo falso dono del discernimento è motivato dal sospetto e dalla paura.
Certo.
E il sospetto, ti posso dire con certezza, ha una radice in cose come il rifiuto, la difesa del territorio, quindi diciamo così, il falso discernimento è quando la persona che veramente non ha lo Spirito Santo e riconosce che anche un'altra persona ha quel dono, a un certo momento tenta di difendere un po' il suo orticello.
Il suo orticello, certo, la paura di perdere, chiamiamolo così un attimino, la poltrona.
Esatto. Guarda, il vero dono del discernimento può operare soltanto attraverso l'amore. Qualsiasi altro motivo che non sia l'amore distorcerà la percezione spirituale. Quindi ogni volta che qualcuno presenta un giudizio, una critica verso un'altra persona o verso un gruppo, noi non dovremmo prestargli nessuna o alcuna attenzione, a meno che sappiamo che chi la sta, ecco, tirando fuori ama veramente quella particolare persona o gruppo,
certo.
E quindi diciamo così, sto facendo anche un servizio alla comunità.
Sì,
purtroppo
sì.
A volte ci troviamo in comunità molto deboli, che sono morte, che non respirano, che non c'è lo spirito.
Certo.
Guarda, noi possiamo dare, io a volte sento anche in Italia, sì, ma noi siamo in un paese dove la mentalità è cattolica, dove c'è questa cosa. Però è vero anche che la potenza dello Spirito Santo nelle nostre chiese non c'è, e se c'è, stai tranquilla che a volte noi facciamo anche di tutto per far sì che non si veda.
Certo, indubbiamente quello che tu stai dicendo è vero, perché sono le cose ovviamente che succedono.
Certo.
Io penso che stiamo parlando di un argomento veramente molto molto importante. Vorrei domandarti un attimino questa cosa, poi andremo magari con un brano musicale, faremo un attimino di pausa. Che cosa racconteresti tu di questa frase "angeli di luce"?
Guarda, questi angeli di luce è una frase un po' equivoca, no?
Sì.
Perché questa frase angeli di luce potrebbe essere interpretata come messaggero della verità,
sì,
no?
Sì.
Ed è giusto, perché un angelo di luce, se la intendiamo nel senso biblico,
messaggero
dovrebbe
della
essere
verità. Certo.
Un messaggero
certo.
Che opera e parla in nome di Dio.
Certo.
Però il travestimento più ingannevole, e possiamo dire pericoloso, di Satana è quello di far sì che lui appaia come un servitore della giustizia,
certo.
Che usa della verità o la verità a scopo di distruzione, però.
Certo.
Lui, guarda che Satana con questo spirito di angelo di luce, però è una maschera, poi lui sappiamo che è un angelo di tenebre,
certo.
Perché lui non può portare luce.
Certo.
Però possiamo dire che lui è piuttosto abile nel citare le scritture e nell'usare la saggezza, che però è la saggezza dell'albero, della conoscenza, io dico, del bene e del male. Una saggezza che uccide. Egli può evidenziare in maniera molto acuta cosa c'è che non va in qualcuno, ma lo fa sempre in modo tale da distruggere senza offrire delle soluzioni,
certo.
Io dico, che conducono alla liberazione e alla vita.
Mm.
Quindi quando Paolo avvertì i Corinzi di fare attenzione a coloro che esercitavano il ministero con uno spirito religioso, cercando di mettere un giogo, soprattutto di legalismo, sulla giovane chiesa, spiegò con le sue parole, e qui le cito: quei tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo.
Mm.
Quindi non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia.
Certo.
Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 13-15.
Certo.
Quindi
chiaro.
Gli angeli di luce, che sono resi potenti da uno spirito religioso, cercheranno in primo luogo ciò che c'è di sbagliato in una persona, piuttosto ciò che è giusto.
Certo.
Ebbene, questo spirito si presenti di solito con le spoglie di colui che protegge il gregge, in verità, o possiamo dire anche la verità o la gloria del Signore, è in realtà uno spirito critico e malvagio, che finirà sempre per portare divisione e distruzione.
Certo, sei stato chiarissimo. Ok, ora mandiamo un brano musicale. Vi voglio ricordare che stiamo parlando con Andrea Tanda, dalla Sardegna, psicologo, teologo, lo conoscete, parliamo sempre con lui almeno minimo una volta al mese. Ascoltiamo un brano, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale, e ricordo ancora agli ascoltatori, stiamo parlando con Andrea Tanda, il dottor Andrea Tanda. Non ti ho mai detto dottore oggi, Andrea, scusami.
Guarda, mi sento offeso.
Lo so.
Mi mancava qualcosa, adesso come l'hai data. Hai aggiunto il mio spirito religioso anche qui.
Ascolta, vogliamo dire agli ascoltatori del tuo nuovo lavoro, non vuoi?
Ma diciamo che no, è una sorpresa che poi gli farò. So bene che tu lo fai fin di bene.
Però lo lasciamo, la prossima volta.
Va benissimo, sì, mi dedicherò all'insegnamento e quindi anche quello sarà importante. Quello caspita. Che poi fondamentalmente vorrei fare davvero e sul serio, la prima cosa innanzitutto è essere un servo onesto del Signore.
Certo,
ecco. E poter aiutare tutte le persone che a me si rivolgono con uno spirito di fratello, non di un dominatore.
Sì,
penso che siamo importanti innanzitutto perché lo siamo agli occhi di Dio.
Certo.
E nel momento che siamo a servizio dei fratelli realmente riceviamo tante benedizioni.
Sì, questo è bello. Ma sai, io sono molto contenta del tuo nuovo lavoro e anche della tua nuova casa, non stiamo dicendo niente, diciamo
certo.
Solo così, ma il fatto che tu poi possa avere comunque un appoggio, una dimora diciamo fissa anche per un computer dove magari le persone che hanno bisogno di parlarti, di scriverti, possiamo mandarti tutte le mail.
Certo. Io sono stato in questi mesi un po' itinerante, nel senso che ho costruito quello che il Signore ha voluto, anzi è Lui che l'ha costruito,
certo.
E quindi diciamo così questo spirito anche di missioni ci ha portato adesso a fermarci, ad avere un luogo fisso e in modo da far sì che anche le persone che vogliono mettersi in contatto con me possano farlo liberamente, anche perché cioè, il nostro compito è quello di amare, essere dei veri messaggeri nella Chiesa del Signore.
Bellissimo questo. Ok, quindi tra non tantissimo daremo degli indirizzi, il modo di dover mettersi in contatto con te, così perlomeno le persone possono anche farti delle domande o perlomeno le cose che arrivano a noi te le possiamo girare.
Grazie.
Ok, allora noi prima dell'intervallo del brano musicale stavamo parlando di angeli di luce, del messaggero della verità, no? Dove tu hai citato Seconda Corinzi. Possiamo anche domandarti questo, Andrea, la prova, con quale prova possiamo vedere che una persona è un vero messaggero?
Guarda, io ti rispondo con la parola di Dio, con il libro di Ezechiele al capitolo 37, e tu e i radioascoltatori certamente lo ricordano molto bene, perché insomma la parola di Dio la leggiamo tutti i giorni, e ti voglio ricordare quel passo dove il profeta fu portato in una valle piena di ossa secche, e gli venne chiesto se potevano riprendere vita. Mm. Il Signore poi gli ha ordinato di profetizzare alle ossa, e mentre profetizzava, le ossa si accostarono le une alle altre, ripresero vita e diventarono un grande esercito.
Certo.
Questa è una prova importante, io dico che ogni vero ministero deve passare, perché il vero profeta può vedere un grande esercito persino nelle ossa più rinsecchite. Egli profetizzerà vita per queste ossa fino a quando esse non riviveranno e non diventeranno un esercito. Quindi un falso profeta invece con uno spirito religioso non farà niente di più che dire alle ossa quanto sono secche, ammucchiando su di esse scoraggiamento e condanna, senza impartire vita o potenza alcuna su di esse affinché possano superare la loro situazione. Ecco, può darsi che questa parte sia una parte dura da capire, però quello che in breve io vorrei dire è questo, che agli apostoli e ai profeti viene data autorità di costruire e di abbattere, ma non abbiamo alcun diritto di abbattere se prima non abbiamo costruito qualcosa, giusto?
Certo.
Non dovremmo dare a nessuno l'autorità di correggere la gente che è affidata alla nostra cura, a meno che colui che intenda farlo non abbia prima dimostrato di provvedere al nutrimento spirituale e alla edificazione delle persone.
Alcuni
potrebbero dire, Elia, che una simile linea di condotta eliminerebbe del tutto il ministero dei profeti, ma io dico anche che i cosiddetti profeti che non hanno un cuore volto alla edificazione delle persone e delle chiese dovrebbero essere eliminati dal ministero.
Certo.
Come Giuda disse di loro, sono dei mormoratori, degli scontenti, delle macchie nelle vostre agapi. Questo lo si può vedere nel libro di Giuda. Questo lo possiamo vedere anche nel tragico esempio di Eli, guai a quei pastori che nutrono e curano le pecore ma vengono meno al correggerle.
Certo.
Quindi la vera grazia di Dio si trova tra gli estremi dell'ingiusta tendenza alla critica e della misericordia profana.
Certo.
Quindi entrambi gli estremi possono essere il risultato di uno spirito religioso.
Certo.
Bisogna che comunque, per farla in breve, la persona che veramente è un vero profeta, è importante che su di lui sia fatto anche un discernimento, ma non perché noi dobbiamo controllare, ma perché il Signore, in fin dei conti, ci parla poi attraverso le persone.
Certo.
Ci parla attraverso le persone. È vero che i profeti nell'Antico Testamento parlavano ispirati dal Signore, e hanno parlato anche nel Nuovo e parlano ancora, però erano sempre messi a confronto con Dio e anche con gli altri.
Certo,
e soprattutto l'esempio della vita. Io batto sempre lì quel tasto dolente. Se vogliamo portare frutto, bisogna dare frutto di vita nuova affinché gli altri possano vedere che già il regno di Dio è dentro di noi.
Certo. Allora, noi abbiamo ancora 15 minuti, Andrea, e vorrei toccare alcuni punti. Me ne venivano in mente altri, ma li tengo per la prossima volta, se no non riusciamo a... Però mi piacerebbe che tu elencassi magari qualche segnale di avvertimento per le persone che sono in ascolto, no? Perché ci domandiamo veramente se anche noi magari qualche volta cadiamo in questo errore, siamo affetti da questo male. Allora, tu puoi elencare qualche segnale di avvertimento per gli ascoltatori?
Guarda, certamente, lo faccio subito in modo da occupare tutto il tempo che abbiamo a disposizione.
Sì.
Ecco, premetto soltanto nel dirti questo, che diciamo così, uno spirito religioso ascoltandomi parlare alla radio potrebbe avere la tendenza di interpretare questo, diciamo così, questi segnali di avvertimento in maniera tale da, diciamo così, da aumentare la sua attività religiosa, no? Però fondamentalmente questi segnali o questi insegnamenti che stiamo dando non sono per ferire nessuno,
certo,
ma sono fatte affinché la persona che realmente è motivata da servire il Signore lo faccia in spirito e verità,
certo,
no?
Certo.
Allora, quali sono, diciamo così, questi piccoli segnali di avvertimento che possono aiutarci a discernere uno spirito religioso malato? Qualcuno, perché il tempo è poco.
Sì.
Possiamo dire che spesso queste persone vedranno come loro missione principale quella di abbattere qualsiasi cosa che ritengono sbagliata. Ciò che loro fanno è giusto, o ciò che loro pensano è corretto, e ciò che pensano gli altri o fanno gli altri non è corretto.
È sbagliato.
Non accettano rimproveri da quelli che ritengono meno spirituali. Loro hanno questa continua, diciamo così, vita ideologica, per ideologica parlo di un idealismo fatto di orgoglio. Loro sono quelli che pregano, loro sono quelli che dedicano molte ore di preghiera alla giornata, hanno una vita meccanica, quindi loro ricevono ordini solo da Dio.
Certo.
Poi avranno questo genere di filosofia, e tu lo avrai sentito anche dire da molte persone, quando queste persone dicono: non ascolterò le persone, ma Dio soltanto.
Io ho solo
Dio che mi guida.
Io ho risposto, scusa, una volta a una persona che mi diceva, ovviamente, che Dio gli aveva detto delle cose, quindi anche delle mie, dovevo fare delle cose perché Dio gli aveva detto. Gli ho detto: ma scusa, ma perché Dio parla solo con te? Se devo fare queste cose, sicuramente lui lo farà capire a me, perché ovviamente queste persone parlano sempre con Dio.
Esatto. Queste persone poi avranno o crederanno di essere stati nominati da Dio per mettere a posto tutti gli altri, saranno come un po' degli sceriffi, io dico, scusami l'espressione un po' giullare, degli sceriffi che dovranno controllare gli altri, e si insedieranno nelle case dei fratelli con la scusa di indottrinarli, con la scusa di seguirli, e cercheranno soprattutto di plagiare le persone più deboli, quelle persone che non hanno, uso un termine medico, quegli anticorpi spirituali che gli permettono di avere anche una visione corretta, no?
Certo.
E sentiranno poi di essere più vicini a Dio di quanto lo siano gli altri,
perché loro
usano la parola di Dio in continuazione. Dio parla soltanto a loro, loro hanno le risposte pronte per tutto, però poi alla fine dei conti possono individuare qualche cosa, ma la soluzione, stai tranquilla, che non la daranno mai.
Certo,
non la daranno mai.
Certo.
Si inorgoglieranno della loro maturità spirituale pensando di stare all'avanguardia anche di quello che Dio sta operando.
Certo.
Loro saranno sempre in contatto con Dio, avranno un fax diretto, un internet diretto, quindi soltanto loro. E guarda che in certi casi nemmeno i pastori possono entrare nella loro vita, perché quando a un certo momento vengono ripresi scappano immediatamente.
Sì. Loro hanno un filo diretto, infatti.
Sì, ecco, questi sono alcuni dei segni che, diciamo così, accompagnano, ma ce ne sono tanti, come anche quello di fare le cose per essere notate dagli altri, no?
Sì.
Sia nel modo di pregare, nel modo di parlare. E se vedono che tu a un certo momento sei un pochino apparentemente debole perché vuoi essere riservato, ti giudicano che sei una persona, un uomo, una donna che manchi di fede, perché non hai quell'input che loro hanno.
Certo.
Mi fa pensare a persone, scusa, le interrompo, a persone che fondamentalmente battono molto sul fatto che per loro la certezza che lo Spirito Santo è dentro di te è... quando tu inizierai a parlare con il canto in lingue.
Certo.
E se tu non parli, e se tu non fai questa esperienza, non hai lo Spirito Santo.
È vero.
Io penso che non sia biblico.
Guarda, tocchiamo un argomento incredibile, perché molte persone ovviamente parlano di questo, ragionano in questo modo, si sentono di essere così, come ti posso dire, proprio loro nelle mani di Dio, nel palmo del Signore, che quindi il Signore proprio si rivela o rivela tramite loro delle cose, ovviamente anche da dover dire o da dover confermare ad altre persone, e questo è un po' spaventoso. Che cosa si può fare? Tu dai anche dei consigli adesso
per
difenderci anche da questo.
Io posso dare qualche consiglio utile e poi ciascuno è libero anche di metterlo in pratica. Il primo consiglio è questo, soprattutto, che io rivolgo alle persone sprovvedute, anche nel campo evangelico, nel campo cristiano, non farsi ingannare assolutamente da queste persone che ostentano doni, guarigioni, carismi, no? Perché fondamentalmente le persone che non hanno una guida, le persone che non hanno una chiesa alle spalle, certamente, io ripeto, il Signore può aver dato anche dei doni a queste persone, però ci vuole un discernimento, e questo discernimento deve essere fatto da altri fratelli che hanno questo compito. Quindi stare attenti di non far entrare, non tanto nelle nostre case, ma tanto nelle nostre vite, queste persone che a un certo momento poi potrebbero manipolare la nostra vita con la scusa di portarti al Signore, e invece ti portano dall'altra parte.
Sono
angeli di luce che apparentemente, ripeto, hanno la forma della pietà, ma non hanno la potenza. E siccome la grande scimmia che cerca di imitare Dio, sai, vuole ingannarci, vuole illuderci, ma noi che siamo fondamentalmente certamente peccatori, deboli, fragili, però secondo me quello che ci può aiutare, ci può salvare, è quello di camminare con una comunità difettosa, sì, certamente. Però anche perché premetto di dire che questi spiriti religiosi poi vanno sempre in giro cercando una chiesa perfetta, che non abbia, abbia difetti, che non abbia pecche, che non abbia macchie, e quando entrano e stanno bene perché tu gli permetti di fare qualcosa, ok. Quando li richiami all'obbedienza, queste persone scappano,
non va più bene la chiesa. Interrompo solo un secondo per darti i saluti di un ascoltatore e anche un conduttore carissimo, che si chiama Franco Sellan, e quindi apprezza molto quello che stiamo dicendo oggi, quello che tu stai dicendo oggi, quindi ti saluta.
Grazie, contraccambio Franco.
Ecco, e conferma proprio di questa cosa che ci dispiace molto anche dover dire, che purtroppo esiste anche nelle nostre chiese, no? Questo spirito religioso che a volte prende, e quindi è molto triste doverlo dire, non vorremmo confermare questo. Ti ringrazio Franco per aver scritto, sei sempre molto caro, un abbraccio forte, e comunque Andrea, che cosa, noi non possiamo ovviamente fare nulla per poter aiutare, o perlomeno anche la nostra trasmissione sicuramente aiuta, tante persone ascoltano e magari possono rivedere determinate cose, però sappiamo che ci sono, sappiamo che esistono, possiamo dire, ovviamente dare dei consigli che tu anche stavi dando, ovviamente per mettere in guardia un attimino, però di più non possiamo fare, giusto?
Certo, io penso che quello che è importante per me, prima di tutto per ciascuno di noi, perché anche noi parliamo agli altri, ma parliamo anche
a noi stessi,
a ciascuno di noi, perché certo. Io sono il primo che ogni giorno, sai, la conversione è un processo continuo,
certo.
La conversione non è di un giorno, certo. Incontriamo il Signore e poi dobbiamo camminare tutti i giorni, quindi quello che è importante per un buon cristiano e sviluppare una relazione segreta con il Signore.
Hai detto una cosa giusta, segreta.
Sì, perché lui ha avvertito i suoi discepoli di non essere come i farisei che compivano le loro buone opere per essere visti dagli uomini,
certo.
Ma piuttosto di farle in segreto al cospetto del Padre.
Certo.
In questo modo cominciamo a riporre la nostra speranza e la nostra fiducia nella nostra relazione con lui,
certo.
E non in quella con le persone. Quella con le persone sarà una conseguenza matura di quella relazione che avremo prima instaurato con il Signore.
Certo.
E quello che è anche importante è studiarci anche di presentare noi stessi approvati dinanzi a Dio, non tanto davanti agli uomini, perché se noi possiamo anche ingannare gli uomini, quindi anche quando noi studiamo la parola di Dio per poter mostrare o fare sfoggio della nostra conoscenza davanti agli uomini, vuol dire che ci stiamo allontanando dallo spirito di verità che porta alla verità tutta intera.
Certo.
E questo è molto importante. Un altro consiglio che io do, e anche questo, preghiamo che lo stesso amore con cui il Padre ha amato il Figlio sia in noi.
Certo.
Gesù in persona ha pregato che lo stesso amore con cui il Padre lo amava fosse in noi.
Certo.
E noi sappiamo che questa preghiera del Figlio di Dio, che era in perfetta armonia con il Padre, otterrà la risposta. Ma noi non abbiamo a volte perché non chiediamo.
Certo.
E quando questo amore prende il posto del dovere religioso, le nostre buone opere supereranno di gran lunga quello che sarebbero altrimenti, nel senso che a volte noi critichiamo anche, lo dico, il mondo cattolico perché fondamentalmente basa tutto sulle opere. È vero che le opere non ci danno la salvezza, non ce lo danno, però le opere, soprattutto l'amore, la giustizia e la carità, sono un frutto del cammino che noi stiamo facendo, sono un frutto dell'esperienza della nostra relazione personale e segreta con il Signore.
Certo.
Ecco, questo è importante. Quindi soprattutto cercare di aumentare la nostra qualità nel nostro rapporto con il Signore.
Sì.
Un rapporto che non è fatto di orgoglio, di paura, ma di servizio, dobbiamo servire. Io dico anche ai fratelli, non entriamo nella chiesa tanto per essere amati dagli altri, entriamo per amare prima di tutto.
Sì, ma
io entro nella chiesa per amare te come per amare il fratello, poi do quello che posso dare e poi ne esco tranquillo e sereno, che l'amore paga amore, però fondamentalmente non andiamo a cercare anche le chiese perché dobbiamo piangere sulle spalle degli altri, ma no, il Signore ti mette dei fratelli accanto con i quali camminare. Ribadisco l'esigenza e l'urgenza di una chiesa, e a volte anche la nostra presenza dentro una chiesa può migliorarne le qualità.
Sì, certo, quello che tu stai dicendo è veramente importante, che a volte le persone cercano delle chiese, cercano dei fratelli solamente per piangere sulle spalle di qualcuno, per raccontare tutte le loro angosce, non per condividere la gioia e il dono che hanno ricevuto dal Signore, ecco, e questa è una cosa molto triste, perché penso che si condividano molto di più i malanni piuttosto che le gioie, piuttosto che i miracoli che viviamo ogni giorno della nostra vita.
Certo. Ma sai, la parola di Dio è chiara quando dice: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Io dico sempre che è vero, abbiamo accettato il Signore, noi siamo salvati per la sua grazia, ma non gongoliamoci nel dire: io sono già salvato e quindi mi esimo da svolgere certi servizi, certi compiti che anche mi vengono dati nella Chiesa. È vero che non siamo del mondo, ma siamo in questo mondo.
Certo.
E abbiamo degli obblighi. D'altronde, Come ho detto prima all'inizio della nostra trasmissione, non penso che Gesù si sia sbagliato nell'istituire questi ministeri che poi San Paolo elenca nella lettera di Tesina, capitolo 11. Quindi se i tali ministeri ci sono, quelli di apostoli, evangelizzatori, profeti, insegnanti, pastori, eccetera, eccetera, sono appunto per l'utilità comune, per dare un equilibrio alla Chiesa.
Volevo farti ancora delle domande, ma non c'è più il tempo, in questo siamo arrivati proprio ai saluti, magari la prossima volta possiamo toccare proprio questo punto, no? Perché la salvezza, ovviamente ci sono alcune persone che la interpretano in un modo, altri in un altro, la salvezza sappiamo che è un dono che ci è dato da Dio e quindi siamo salvati, non abbiamo bisogno di fare niente per la salvezza, ma ovviamente essendo salvati abbiamo un comportamento da dover portare avanti, no? Comunque possiamo ritoccare questo punto magari la prossima volta sicuramente. Andrea, ti chiedo di dare i saluti perché sono proprio agli ultimi momenti della chiusura.
Certo, io saluto tutti quanti, saluto te Elia, tutto il personale della radio, ciascun fratello e sorella che in questo momento ci stanno ascoltando, e vi lascio solo con queste parole dicendovi che lo Spirito Santo porta frutto, facendoci unire al Signore e attaccando l'opera che Lui ha compiuto per noi sulla croce. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 18. E l'augurio è che realmente possiamo fare ciascuno di noi, io per primo, un cammino di una vera liberazione e possiamo essere come quel sale della terra che dove cade porta frutto e condimento. Quindi amare è imperativo, perché il regno di Dio è basato sull'amore e non sulla paura e sull'orgoglio. Dico, quello che non viene da Dio deve essere rigettato.
Grazie Andrea, è stato bello averti con noi oggi, un abbraccione forte e voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi, ancora un grazie e un abbraccio a Franco, sempre molto caro perché ci chiama, ma anche tutti gli altri ovviamente che ci chiamano, ci scrivono e anche chi non ci scrive, non ci chiama, non importa, so che siete con noi, un abbraccione, una buona settimana, un buon pranzo, ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.